Pezzo Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Poi è dolore, affaticamento muscolare per Dybala che esce dalla lista dei convocati verso la sfida contro il Parma. Tanti gli interrogativi di quest'oggi, di questa serata verso la gara del Tardini, ascoltando anche le parole di Andrea Pirlo che presenta il match di domani. Buonasera a tutti, un saluto a Luigi Stiff.
Ciao Marco, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Dispiace che non ci sia Dybala in questa lista dei convocati ed è un dispiacere doppio vista la situazione dell'argentino, la sua attualità tutt'altro che felice.
Sì, dispiace perché poi dopo aver ritrovato comunque
il gol a Marassi,
la via del gol con il Genoa, si interrompe un po' questo percorso che poteva essere di crescita. Speriamo che possa giocare ancora l'ultima partita dell'anno contro la Fiorentina, altrimenti sono appuntamenti all'anno nuovo. Le partite molto ravvicinate possono avere questi effetti, però diciamo che è proprio un peccato anche perché alla fine Pirlo ha sempre meno alternative in attacco, già normalmente ne ha poche in organico, in questo momento insomma rimangono due attaccanti, Ronaldo e Morata, più qualcuno che si può adattare come Kulusevski o Chiesa o giocatori.
Questi giocatori che fondamentalmente, considerando il reparto offensivo, hanno fatto maluccio nell'ultima sfida, insomma ha steccato un po' tutto il reparto offensivo, non solo quei due là davanti, ovviamente mi riferisco alla sfida contro l'Atalanta.
Sì, esatto, diciamo che l'1-0 è un risultato che a volte si può anche salvare, portare a casa, lo dicevamo anche l'altra volta, i campionati si vincono tante volte vincendo le partite 1-0.
Certo.
Quindi la Juve il gol lo fa praticamente sempre, credo che solo col Barcellona non l'abbia segnato in questa stagione, nella partita persa 2-0 in casa, poi il gol l'ha sempre fatto. E quindi il problema è che poi a volte devi essere un po' più attento a portarla a casa. Certo, nello specifico la partita con l'Atalanta c'è stato il rigore, ci sono state le occasioni di Morata, quindi evidentemente la Juve avrebbe potuto trovare più di un gol, non l'ha fatto, però direi che altre volte invece Morata e Ronaldo hanno salvato la baracca, quindi direi che nello specifico comunque è un momento un po' difficile, perché se la condizione di Ronaldo non è eccellente, Morata ha un po' le polveri bagnate nelle ultime partite, diciamo che mancando anche Dybala, ecco l'attacco che sembrava la cosa più tranquillizzante, insomma, guardando la formazione della Juve, adesso inizia ad esserci qualche punto interrogativo in più.
Allora, 340-54-25-324 per interagire con noi, Davide Ercolin in regia, i vostri messaggi come sempre, l'interrogativo del giorno per quanto ci riguarda, per quanto riguarda questa prima parte di trasmissione, ecco, è relativo ai problemi della squadra. Se ce ne sono, quali sono secondo voi e qual è il principale problema di questa Juventus? La mancanza di giocatori da davanti per quanto riguarda una rosa comunque poco profonda in quel reparto, si parla di un possibile rinforzo a gennaio. Si parla ancora una volta di Milik come un giocatore in grado comunque di andare a puntellare il reparto offensivo, che comunque ha fatto benissimo, ha fatto bene a sottolinearlo nel corso di tutta la stagione, che ha steccato solo nella gara appunto contro la Dea. Manca il centrocampo, il reparto probabilmente meno ricco di talento, meno ricco anche di certezze, quindi le gerarchie poco definite, oppure questione di atteggiamento, questione di cattiveria, questione di personalità, come ama dire Pirlo. Ecco, qual è secondo voi, diciamo, il parametro da migliorare, la situazione da rinforzare, ecco, non solo sotto il profilo del mercato, ma ovviamente anche sotto quello che può essere un percorso di crescita della squadra e del collettivo.
Sì, direi l'insostenibile leggerezza di alcuni momenti a centrocampo, ma non solo del centrocampisti, comunque in generale, se uno va a analizzare tutti questi 1-1, l'uno degli altri, cioè il gol che la Juve ha preso, molto spesso c'è una leggerezza del centrocampo, se non una serie di leggerezze. Partiamo dal Verona con Bernardeschi che passa la palla agli avversari, andiamo a Benevento con Arthur che due volte passa la palla agli avversari su altrettanti corner della squadra campana. Nell'ultima partita con l'Atalanta Bentancur perde la palla, l'altro scivola, l'altro ancora si addormenta e poi arriva il tiro in porta. Quindi tutta questa serie di leggerezze, obiettivamente poi arrivando sempre da giocatori diversi, significa che evidentemente nel DNA di alcuni giocatori del centrocampo della Juventus non c'è quella cattiveria, quella ferocia che tante volte ti consente appunto di trasformare l'1-1 in 1-0, perché ripetiamo, l'1-0 è il risultato degli scudetti, perché ti permette di ottenere massimo
marchio
risultato
di fabbrica anche della Juventus degli ultimi anni.
Esatto, massimo risultato col minimo sforzo, quando gioco ogni 3 giorni 38 partite intervallate dalla Champions, poi partirà la Coppa Italia, portare a casa le partite senza prendere gol è una peculiarità che, insomma, alla fine porta lo scudetto dritti e filati. Se non riesci a fare questa cosa, non sempre puoi chiedere al tuo attacco di fare 2 o 3 gol per vincere le partite, perché poi le vittorie larghe ci sono state, il 4-1 con lo Spezia, quello con Ferencváros, alla fine il 3-1 col Genoa, però insomma sempre partite in cui c'è stata anche un po' di sofferenza, proprio legata al fatto che quando la Juve va in vantaggio oppure sbaglia l'atteggiamento della partita, c'è un momento in cui scatta questa, appunto, leggerezza, che è stata anche sottolineata da Pirlo nell'ultima conferenza stampa dopo l'Atalanta, che è francamente inspiegabile. Nel senso, se ti capita una volta va bene, poi basta, però, nel senso che vedendo anche,
quindi,
che
una questione
squadre...
tu la metti sotto il profilo della, cioè ne parli, sottolinei il discorso legato all'attenzione, alla concentrazione, anche alla personalità in certe occasioni.
Sì, forse anche all'abitudine a considerare ogni pallone in certi momenti della partita più pesante che in altri momenti della partita o in altri momenti della stagione. Questo è un momento in cui gli errori, quando li paghi,
questione,
sono cari.
Ecco, legata anche alla personalità dell'allenatore, in grado di trasmettere o meno questo, oppure una questione
dei giocatori.
Di giocatori, di scelte.
Dei giocatori, cioè se lì sono caratteristiche dei giocatori, secondo me. Lì qualunque allenatore con questi giocatori...
Devi... quelle sono cose che si allenano, però.
Si allenano fino a un certo punto, perché magari tu le puoi allenare...
Cioè, la gestione della palla, della situazione complicata, l'esperienza poi, fondamentalmente.
Però io dico lì...
In alcune situazioni.
L'esempio del gol con l'Atalanta, dell'Atalanta. Rabiot in anticipo. Perché si è addormentato? Punto di domanda. Non penso che gliel'abbia detto Pirlo: quando hai la palla nei piedi addormentati al limite dell'area. Quindi magari in partitella non lo fa, in partita però c'è l'aggressività degli altri, eccetera, che ovviamente in partitella, in settimana, la situazione è un po' diversa. E quindi quelle cose le può allenare fino a un certo punto, si apprendono sbagliando in alcuni casi in partita. Quello che è un po' stupefacente è quello che la ripetitività di questo tipo di errori, perché ripeto, una volta uno, una volta l'altro, una volta l'altro, Dybala con la Lazio, per dire, tutti i giocatori che alla fine hanno regalato dei palloni agli avversari che non c'era motivo di lavorare. Poi magari sarebbe arrivato lo stesso gol degli avversari.
Voglio
ricordo dire che
con lo striptease, ad esempio, di Max Allegri a bordo campo contro il Carpi, ecco, in grado magari di fare la differenza anche negli occhi e nella mente dei giocatori.
Dici dare un segnale della panchina. Sì. Pirlo non è quel tipo di allenatore. Lì, certo, anche Conte, io mi immagino che dopo il secondo errore prende e inizia a attaccare qualcuno negli spogliatoi. Pirlo non è quel tipo di,
non è quel tipo di
persona e di allenatore. Ciò non toglie che, insomma, un professionista che
ha altre qualità, altre caratteristiche, evidentemente.
No, io dicevo, il calciatore professionista che è circondato da persone che gli scudetti li hanno vinti, quindi io immagino che allenamento i Chiellini, Bonucci, tutti quelli che hanno vinto gli scudetti, Buffon, dicano ai compagni, facciano in modo che i compagni percepiscano l'importanza di non perdere certi palloni, poi però se li continuano a perdere e a fare degli errori, evidentemente sono fatti così loro, c'è poco da fare. Lì a centrocampo continuiamo a tornare sul solito tasto dolente, manca il giocatore di fisico, esperienza e personalità proprio nell'organico, cioè lì c'è poco da fare, secondo me.
Guarda, io ho un'immagine stampata nella mente, Lazio-Juventus, una delle più belle partite, spesso e lo ripeto, della Juve quest'anno, ovviamente al netto di quella straordinaria e perfetta contro il Barcellona, anche quella con l'Atalanta è stata una buona partita per la Juventus, per larghi tratti della stessa. A fine gara c'è Simone Inzaghi che va da Marusic, lo prende per il collo, per il colletto della maglietta, il giro il capo verso la porta bianconera, poi sugli sviluppi di quell'azione, come per dire, proiezione offensiva, non ti permettere di rimettere il pallone con le mani in gioco, la farò laterale all'indietro, in verticale, dalla in orizzontale o in avanti, e magari fa anche la differenza quel tipo di atteggiamento, quel tipo di indicazione, chiaro, molto, con molta veemenza e molto figlia del momento. Questo potrebbe essere anche un elemento in grado di mancare a questa squadra, non so per quale, attraverso quali dinamiche, ma questa è la mia idea, ecco.
Non può darsi.
Non che manchi Simone Inzaghi, assolutamente. Pirlo ha un carisma che si manifesta in tutt'altro modo, e a volte quella calma è proprio la virtù dei forti, in grado di essere gestita la tensione nei momenti più difficili, però a volte, soprattutto in quelle situazioni, negli ultimi minuti di una gara, ecco, magari un tasso di attenzione maggiore attraverso una strigliata può essere...
Una sveglia, anche ecco. Comunque a porte chiuse le strigliate si sentono meglio, diciamo che anche questo potrebbe essere un indicatore. Sicuramente lui non è quel tipo di allenatore, lui è uno che prepara certe cose in allenamento, evidentemente perché la squadra sta crescendo nel possesso palla, nel modo di occupare la metà campo, ci sono dei progressi indubitabili, però dall'altra parte non è quell'allenatore che durante la partita vuole incidere richiamando i giocatori. Cioè lui mi sembra uno che analizza, poi nello spogliatoio dice tu fai così, tu fai cos'ha. Insomma, non dico che prende appunti come Sarri, ecco, però
no,
non è neanche come Conte o come Allegri, che a volte entravano in campo loro quasi a indirizzare i giocatori, o come Simone Inzaghi, come ricordavi tu in precedenza, a volte diciamo anche rischiando qualcosa dal punto di vista regolamentare, perché comunque l'area di pertinenza sarebbe limitata, però molti se ne fregano e continuano allegramente a cercare di spronare in tutti i modi la squadra. Forse in alcuni momenti bisognerebbe proprio farlo, o che ci fosse qualcuno in campo che è incaricato di farlo, però se uno,
già, veci,
esatto,
certo.
Se uno deve giocare, diciamo che non è che possa pensare a tutto lui, ecco.
Io ricordo ad esempio un'altra istantanea, il Buffon che guida la difesa in maniera magistrale quando è impiegato, ovviamente, insomma, contro il Barcellona è stato qualcosa di diverso, si è visto anche qualcosa di diverso forse come meccanismi difensivi, ovviamente, ribadiamo, di una partita perfetta, non per andare a trovare il pelo nell'uovo, però insomma sono delle considerazioni che abbiamo fatto anche nel corso delle passate settimane. Allora, qual è il problema principale della Juventus di Pirlo, vi stiamo chiedendo, si stanno chiedendo i nostri amici, senti qua, ecco, ragazzi, l'infortunio è politico, quello di Dybala, ci scrive il nostro amico Massimiliano da Liverpool, e come vi dico da mesi, lo scambio è vicino, fatemi preparare il contratto da corrispondente dal vostro editore, che magari in ascolto, e salutiamo.
Ma lui dice lo scambio con chi? Con Pogba, visto che in Inghilterra,
sì, parla, okay, praticamente da settimane,
vabbè, ma sarebbe
almeno da 3 settimane,
diciamo,
Massimiliano da Liverpool,
Dybala, Pogba,
diamone atto.
È uno scambio che si può fare, basta prendere Milik poi a parametro zero o quasi, per avere
tu lo faresti Dybala Pogba?
Sì, Dybala Pogba lo farei, sì. Questo caso, però devi prendere poi un'altra attaccante.
Se effettivamente il presente ci dice questo, con un Dybala ai margini, sia dal punto di vista pratico che soprattutto dal punto di vista emotivo suo nei confronti della Juve di oggi, è chiaro che è una possibilità assolutamente allettante. Io mi tengo ancora Dybala, potendo, però senza Dybala quest'anno non si vince niente, scrivetelo, dice Barbara da Roma. Si è fatto male dopo le parole di Pirlo, almeno dice, insomma, spero di sbagliarmi, fondamentalmente un messaggio di un nostro amico che non si firma. Ce le abbiamo le parole di Pirlo rilasciate non in conferenza stampa,
e anche questa abitudine,
stranamente,
diciamo,
come che consuetudine, al di là delle zone arancio che diventano gialle e poi probabilmente,
sì,
tornano rosse.
Finché era zona rossa, diciamo che va bene, nel senso che c'era la regola di... però onestamente privare della conferenza stampa, per quanto possa non essere obbligatorio, lo trovo onestamente così una cosa che si potrebbe tranquillamente fare, una conferenza stampa, per dare diritto a tutti.
Se non piace questa cortina di plastica che c'è in queste interviste rilasciate,
beh, è ovvio che se il canale tematico della Juventus,
esatto, al canale
giochi
ufficiale,
in casa, diciamo, il canale ufficiale, poi per carità, stiamo parlando di calcio, quindi ci sono cose più importanti nella vita, però in linea di massima, avere, io vengo da un calcio in cui parlavano tutti i giorni, parlava un giocatore,
ma in generale la one to one, anche che non sia,
sì,
il canale ufficiale, è sempre leggermente meno, cioè quasi sempre meno ricca di contenuti, perché poi si va su un paio di temi, ecco, fondamentalmente, con tanti interlocutori.
Però quello che mi preoccupa è l'evoluzione.
Non sempre, perché a volte anche le conferenze stampa sono da 0-0.
Ma vabbè, d'accordo, però tutti hanno il diritto di fare le domande, chi la fa meglio, chi la fa peggio, certo. Buonanotte, ognuno è fatto a modo suo. Però quello che mi preoccupa è un po' l'evoluzione, se vogliamo fare un discorso più generale. Dagli anni 80, in cui i giocatori attraversavano la strada, i giornalisti erano liberi, vabbè, di intervistare chi volevano, e va bene. Poi siamo arrivati agli anni 90, primi 2000.
Esagerazione. C'era una conferenza al giorno, ricordi?
Una conferenza ogni giorno di allenamento.
Ogni giorno c'era un giocatore.
Veniva un giocatore, me lo ricordo ancora.
Anche troppo.
Nell'hangar della Seasport, quello,
sì,
lì montato da, sì, tipo quel terremotato, diciamo,
esatto,
così.
Container.
Esatto, un container. E veniva il giocatore, faceva la sua conferenza e poi c'era l'allenatore che faceva il prepartita. Poi si è rimasti solo più al prepartita ed eventualmente un giocatore in settimana. Poi è sparito definitivamente il giocatore, non ci hanno più tracce di giocatori in settimana.
Poi
se
hanno
non...
eliminato anche la zona mista del tecnico, che è rimasta fino praticamente,
sì,
un anno e mezzo fa.
E quindi è un continuo...
Nel post-partita.
Mi sembra però questo modo... non è solo la Juve.
Ci lamentiamo,
no,
mai.
No, no, non è che mi lamento. Io dico, è un modo di allontanare comunque i giocatori e metterli in un mondo
è
a parte.
È un modo,
proprio,
sì, di confezionare...
Poi per carità, va
di
tutto bene, una questione
rendere
di soldi.
Esclusivi alcuni contenuti per...
accettiamo tutto, per carità, perché ripeto,
per chi fa investimenti più importanti,
io capisco come, che a fronte di televisioni che ci mettono
TV, insomma,
milioni di euro e poi ovviamente pretendono di avere l'esclusiva sui giocatori, ciò non toglie, insomma, che il calcio è uno sport di tutti e che se già adesso che non va il pubblico allo stadio, se allontaniamo ancora i più giocatori, io lo vedo un po' come un rischio. Però
c'è polemica questa sera, ma noi la mettiamo da parte.
No, no, per carità, però
è un inciso questo.
Andava detto, secondo me.
Allora, qualcosa da ascoltare, siamo già pronti, note vocali al 340-54-25-324. Ce l'abbiamo, aspettiamo un attimo, magari una conferenza stampa, che non è una conferenza, lapsus, una, appunto,
un'intervista.
Un'intervista che ascolteremo per quanto riguarda le sue parti più significative. Pirlo, parlare del prossimo avversario, quindi sul Parma. Davide Ercolini in regia è pronto, ascoltiamo.
Hanno fatto risultati importanti, positivi, in campi anche importanti come a Genova, stesso a Milano contro il Milan, quindi una squadra che si sta riprendendo, ha cambiato il modo di giocare con un allenatore nuovo, però bisognerà stare attenti anche perché si gioca dopo 3 giorni, quindi ci sarà soprattutto da riprendere un po' di forze sia fisiche che mentali. Cercheranno di difendersi e di ripartire, hanno giocatori molto veloci nelle transizioni come Gervinho e Caramo, quindi bisognerà stare molto attenti a fare bene le preventive quando siamo in possesso di palla, quindi sviluppare bene il gioco.
Un gioco da sviluppare sulle caratteristiche anche del Parma. Nel corso della puntata avremo la nostra super sfida, il nostro testa a testa. Oggi ci divertiremo a dare i voti, noi, ma anche attraverso il parere dei nostri amici da casa, 340-54-25-324, confrontando due possibili titolari, più Gervinho che Kulusevski, però è dato anche lui, l'ex Parma, probabile dall'inizio come trequartista in questo 4-4-2 a geometria variabile. Diciamo così, qualcosa da ascoltare, note vocali, sentiamo.
Ciao Marco e Luigi, sono Enrico da Montalto.
Ciao Enrico.
Allora, io condivido in parte, perché secondo me invece il problema è proprio là davanti, perché noi in queste partite, rispetto a già l'anno scorso, creiamo tantissime occasioni. La Lazio, Benevento, noi sbagliamo gol a porta vuota praticamente. Manca cattiveria sotto porta.
Cattiveria.
Metti più gol tra te e l'avversario. E poi se vai a zero in fase difensiva, bene. Se prendi gol, comunque sempre un gol di vantaggio. Ciao!
Ah sì, sì, certo, diciamo, più gol fai è più facile che vinci. Dico solo che capita la volta che ne fai 3 o 4, capita la volta che ne fai 1 e deve bastarti 1, perché è così il calcio, l'abbiamo visto tanti anni. Però hai ragione, nel senso che in queste occasioni la Juve...
Tu sei più per prenderne una in meno che farne una in più.
Non io, cioè per vincere il campionato. Per la Champions è un altro discorso, che tanto non so neanche come venirne a capo della Champions, perché abbiamo visto tutto e il contrario di tutto, quindi non sappiamo neanche bene se ci sia una regola da questo punto di vista. Però i campionati, la storia dei campionati, di questi 9 che ha vinto la Juve, ma anche di tutti quelli prima, gran parte delle squadre, insomma, a parte qualche rara eccezione, hanno vinto quando hanno saputo fare il risultato anche facendo il minimo sforzo, che significa appunto...
Ma 10 reti subite, massimo dimmi. Risultato con il minimo sforzo, vincere anche 1-0, credo.
Esatto.
E tu stessi concludendo il ragionamento, 10 gol subiti in 12 gare, considerando quella tavolina persa dal Napoli contro la Juventus, che tipo di numeri sono?
Sì, non sono tanti gol subiti naturalmente, però il problema delle volte è quando prendi il momento della partita, saper leggere il momento della partita. Con l'Atalanta, con il Benevento, per quella col Benevento e con la Lazio sono clamorose, nel senso che un attimo prima che era l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi, una volta per l'intervallo e una volta perché è finita la partita, tu concedi delle occasioni che non devono essere concesse onestamente. Sì. Poi riaccendi, nel caso del Benevento, una partita che stavi obiettivamente dominando nel gioco, aveva avuto le occasioni per il raddoppio eccetera, e rimetti in gioco l'avversario, cioè questa cosa non può succedere in quei momenti. Con l'Atalanta, ripeto, è una squadra che sai già che è pericolosa perché ti ha sempre messo in difficoltà, e quindi certe leggerezze non devi commettere. Dopodiché è ovvio che le occasioni la Juve per fare i 2 gol ce l'ha avuti, ma ce l'ha avuta anche l'Atalanta per fare più gol, quindi
sì.
Alla fine il discorso è un po' reciproco, e quindi alla fine io sono sempre propendo sempre per la solidità mentale, certo, soprattutto, certo, della squadra. Poi dopo puoi fare anche 4 gol in una partita e non vincerla a volte, o non qualificarti perché ne hai presi 2 o 3, e quindi bisogna fare molta attenzione.
Allora, intanto mi segna il nostro amico da Montalto, se non sbaglio, che dice l'attacco è il problema.
L'attacco, giusto, segna lì, attacco.
E poi, per come ho visto il video degli allenamenti, dice il nostro amico Pino da Torino, che si allena anche con Radio Bianconera nelle orecchie, Dybala sembrava in gran forma. Alla notizia dell'esclusione ero molto sorpreso, secondo me il problema è che ancora pensano un po' troppo a cosa fare dal punto di vista tattico, certe cose non vengono ancora automatiche, richiedono troppi pensieri, tra virgolette, dice Pino, e per questo ci vuole tempo. Sì, i famosi meccanismi, le transizioni che sono più complicate rispetto al passato. Poi dice la rosa certamente è perfettibile, ci mancherebbe altro. Il nostro amico che ci scrive proprio da Torino, sì, meccanismi comunque che sono migliorati nel corso delle ultime partite per quanto riguarda appunto quel sistema basculante che vorrebbe spesso e volentieri la doppia fase da parte di molti giocatori, che sono imprescindibili, no? per questo modulo così cangiante. E penso a Cuadrado e penso a Danilo.
Sì, e poi anche Alexandro. A centrocampo, quello che certo. È Ramsey di turno o Chiesa, insomma, che devono fare certi movimenti, McKennie a seconda certo. Di chi gioca esterno, per garantire la linea di 4 in fase difensiva. Quindi sicuramente sono cose che vanno imparate, ma è quello, ci può stare, ma quello diciamo ti può causare casomai un buco in cui si fila l'avversario, e quindi sicuramente questo è un aspetto da tenere presente. Quindi
il nostro amico Pino da Torino ci dice che il problema sia tattico,
è un problema diciamo di mutamento tattico, diciamo così, quindi di adeguamento alla nuova tattica richiesta da Pirlo rispetto al passato, questo sicuramente. E il fatto di aver cambiato spesso gli interpreti, addirittura anche i moduli di centrocampo, forse ha rallentato un pochino l'acquisizione di certi meccanismi. Adesso certi cambi sono obbligati, perché Arthur, per esempio, che sembrava essere stata la scelta definitiva, tra l'altro
fuori, non abbiamo detto, ma fuori dalla lista ovviamente,
ha saltato in pratica tutta la partita sì. Con l'Atalanta per infortunio, salta anche questa, quindi nel momento in cui magari hai trovato Arthur McKennie devi di nuovo inventarti qualcosa, perché si è fatto male Arthur, e quindi qualche assestamento da questo punto di vista ci può sempre essere.
Noi assestiamoci per quanto riguarda l'orario, il notiziario sportivo che sta arrivando, e poi ancora insieme le parole di Pirlo e Romeo Gresti, i nostri microfoni, rimanete con noi.
Terzo tempo.
Eccoci, ancora insieme, ancora in diretta, Marco Spadavecchia, Luigi Schiffo, Davide Ercolin in regia, i vostri messaggi come sempre al 340-54-25-324. Salutiamo gli amici di Facebook, sì, perché no?
Perché no?
Tutti sulla nostra app e tutti su radiobianconera.com, qualcosa da ascoltare, siamo quasi pronti per farlo. Ci sono comunque diverse teorie, no, per quanto riguarda le cose perfettibili, ecco, di questa squadra e della Juventus di Andrea Pirlo. C'è, cioè, chi dice l'attacco in generale.
L'attacco più spietato servirebbe.
Più cattivo, esatto, e più assortito anche.
Cioè, sì, probabilmente c'è anche una costruzione.
Profondo come reparto.
Esatto, o con caratteristiche più complete, ecco. Nel
però,
senso che,
ecco, non ci dimentichiamo il lavoro straordinario di Ronaldo e Morata quest'anno.
No, assolutamente, no, no, per carità.
70%. Ronaldo capocannoniere insieme a Lukaku e Ibrahimovic a 10 reti, e poi c'è chi dice l'aspetto tattico legato a questi meccanismi che sono difficili da sedimentare, da metabolizzare da parte della squadra, e invece come Luigi Schiffo ad esempio crede che il problema sia nelle scelte in mezzo al campo, e quindi anche nelle caratteristiche dei giocatori in grado di farle quelle scelte.
Sì. Le scelte dei giocatori, non dell'allenatore, sottolineo, nel senso che a volte Pirlo giustamente ha fatto gli esperimenti, poi a volte deve fare dei cambi obbligati, però ripeto, la leggerezza, ecco,
leggerezza.
La leggerezza dal punto di vista psicologico nel gestire alcune fasi della partita, regalando un po' troppo spesso occasioni agli avversari.
Quanti punti ha regalato questa squadra secondo te dall'inizio della stagione in campionato all'altro ieri?
Allora, guardando i pareggi, che sono 6 della Juve in campionato, tra l'altro Juve e Parma sono le squadre che hanno pareggiato di più, tutte e due hanno fatto 6 pareggi in campionato fino adesso, però il Parma a metà dei punti perché ovviamente ha perso 4 partite. In linea di massima i pareggi, l'unico che è un punto guadagnato è quello con la Roma. Obiettivamente quella è una partita che la Juve, per come è andata, poteva anche perdere, l'ha aggiustata e va bene così, l'ha aggiustata al solito Cristiano Ronaldo, eccetera. Per tutti gli altri pareggi c'è qualcosa da recriminare, o per l'atteggiamento come a Crotone, o per aver rimesso in piedi la partita come a Benevento, o per aver regalato il vantaggio agli avversari come col Verona. Quindi
o per aver sciupato tutto come contro la Lazio.
Con la Lazio c'è stato anche il fatto di aver sciupato alla fine.
Una bella partita, una bella vittoria,
in maniera
stata meritata.
Clamorosa, insomma, quella lì è una partita vinta solo da portare a casa. Con l'Atalanta anche lì. Un mix tra leggerezza difensiva occasioni
forse
sprecate.
Due punti persi, non lo so, perché comunque l'Atalanta,
no, però,
con l'Atalanta la Juventus non fa risultato da anni in
sì,
casa.
Sì, soprattutto in modo convincente, esatto. E poi confrontato col 2-2 dell'anno scorso è sicuramente, chiaro, un pareggio che è più positivo.
Brucia meno.
brucia meno,
brucia tanto. Al nostro amico che ci scrive Daniele, Crotone e Benevento, questa si poteva pareggiare con l'Atalanta, ma quelle proprio no.
Ha ragione Daniele, queste sono le partite classiche in cui veramente fai la differenza alla lunga nel cammino del campionato. Crotone, sono partite diverse, perché a Crotone io ho proprio sbagliato l'approccio, ho fatto 3 tiri in porta in tutta la partita e quindi sicuramente è stato qualcosa che non è andato da quel punto di vista. Col Benevento hai avuto le occasioni per vincerla, stravincerla, poi l'hai rimessa in piedi e hai sofferto fino alla fine in tutto il secondo tempo, hai tirato una volta in porta con Dybala in pratica, se non mi ricordo male. Quello è stato una partita veramente buttata via. Poi, ripeto, giocando ogni 3 giorni non puoi pretendere che ci sia 90 minuti di continuità, ma proprio in queste partite sono quelle famose in cui devi essere cattivo in attacco e concentrato in fase difensiva, non dico in difesa, ma fase difensiva tutti quanti, perché sennò comprometti un cammino in campionato.
Allora, qualcosa da ascoltare, note vocali, poi andremo da Romeo Agres di gol.com tra pochissimo, sentiamo.
Ciao ragazzi, sono Diego.
Ciao Diego.
Dalla provincia di Catanzaro.
Ciao Diego.
Ma voi veramente credete che Dybala sia infortunato? Ma a me, visto proprio il discorso del presidente Agnelli e le interviste di qualche giorno fa, la cosa puzza. E onestamente non mi dispiacerebbe uno scambio con Pogba. Ciao ragazzi, forza.
Allora, non abbiamo elementi per pensare il contrario.
Esatto, noi non possiamo che dire questo, nel senso che se la Juventus comunica che Dybala è infortunato per un affaticamento muscolare, Dybala
è infortunato per un affaticamento muscolare.
Noi non abbiamo altri argomenti. Se uno avesse visto l'allenamento dall'inizio alla fine, perché ci diceva giustamente prima Massimiliano, forse da Liverpool,
sì,
o Pino, non mi ricordo,
no, Pino da Torino.
Pino da Torino, che dice: ho visto le immagini dell'allenamento, ma le immagini possono essere girate all'inizio dell'allenamento, poi uno si fa male dopo, oppure alla fine dell'allenamento ha un risentimento muscolare, lo dice l'allenatore, uno non può sapere esattamente, anche se hai fatto tutto l'allenamento bene, a volte appena ti fermi hai male, può succedere anche quello, e quindi ci atteniamo al comunicato,
certo,
della Juventus, ci mancherebbe.
Però a me interessa sapere cosa abbia pensato Romeo Agresti, che saluto e ringrazio per la sua presenza.
Buonasera a tutti ragazzi.
Ciao Romeo.
Quando ha letto la lista dei convocati?
Ma a primo impatto non me ne sono accorto, perché ho spostato l'attenzione soprattutto su Arthur. Poi ho visto gli attaccanti, che già erano pochi, erano ancora meno di quanto mi aspettassi. Ho indagato e ho cercato di comprendere cosa avesse. Tra l'altro posso anche un pochettino rassicurare i tifosi. È un fastidio molto leggero che ha patito oggi durante la rifinitura. Il problema qual è stato? È che avrebbero potuto anche forzare un pochettino portandolo a Parma, ma considerando che gli attaccanti sono contati, poi c'è anche la partita con la Fiorentina, onde evitare poi anche, certo, guai più grossi dal punto di vista atletico. Tra l'altro ci ricordiamo tutti come Dybala, per rientrare nella partita con il Lione, poi abbia compromesso tutta questa prima parte di stagione praticamente. Quindi è prevalsa la massima cautela, non c'è dietro nessuna storia, tutte queste robe non esistono, e quindi semplicemente si è puntato a non rischiare e averlo più o meno al top con la Fiorentina.
Ecco, quindi domani diciamo che la coppia d'attacco è abbastanza scontata, Morata-Ronaldo, avranno l'occasione per riscattare insomma la partita con l'Atalanta. Lo dicevamo prima, sono stati tante volte in questa stagione l'arma in più della Juve, con l'Atalanta un pochino hanno avuto le polveri bagnate, ci è voluto un gran gol di Chiesa per sbloccare la partita. Secondo te c'è anche un problema fisico, cioè problema tra virgolette, cioè un appannamento fisico da parte di Ronaldo soprattutto?
Ronaldo
oppure...
che tutti gli anni, più o meno in questo periodo, lo scorso anno un po' prima, perde continuità, perde brillantezza e perde anche il gol, no? Se consideriamo quel novembre nero. Poi integro il tuo interrogativo, quanto hai dato di pagella a Rome, a Morata e Ronaldo?
A Ronaldo 4,5. A Morata 5, però credo che meritassero entrambi magari lo stesso voto. È chiaro che Ronaldo ha anche sbagliato il rigore, quindi secondo me ballava mezzo punto. Venendo alla domanda, io sono abbastanza d'accordo, nel senso, non l'ho visto molto pimpante nelle ultime uscite, anzi mi è sembrato anche un pochettino stanco dal punto di vista mentale. Ma anche a Barcellona, se noi guardare la performance collettiva, sicuramente colpiscono i suoi 2 rigori ben trasformati, però non è che sia stata una performance. I 4 gol che ha fatto Ronaldo sono tutti su rigore, che è un merito, però fa anche capire come evidentemente ci sta, che stia calando un pochettino. D'altro canto, ragazzi, Ronaldo va per versi 36 anni, va anche gestito un pochettino.
Ecco, in questo momento da gestire però purtroppo c'è poco, e qui si torna, diciamo, al vizio originario, no, nell'organico della Juventus. Manca un altro centravanti, è inutile stare a girarci intorno. poi i gol fino adesso hanno mascherato benissimo la situazione, perché lo dicevamo prima, l'unica partita in cui la Juve non ha segnato, veramente aveva fatto 3 gol che sono stati annullati per questione di centimetri con Morata, col Barcellona tutto il resto ha sempre segnato, però questo è un problema che, come quello del centrocampista di quantità, come quello del terzino sinistro, noi lo ripetiamo, a turno viene fuori un problema di questi, ma è giusto ricordarlo, insomma.
Nella maniera più assoluta, manca Gigi, manca un attaccante che all'occorrenza, se sei disperato a Benevento, possa darti una mano, manca un attaccante che, se Morata becca, come è capitato con l'Atalanta, la serata storta, lo può mettere al suo posto, al posto anche di Cristiano Ronaldo, manca uno che faccia rifiatare un pochettino, un po' tutti, perché onestamente 3 centravanti per 4 competizioni, considerando anche la finale Supercoppa italiana, sono pochi, sono oggettivamente pochi. Io credo che lì la Juve a gennaio si debba muovere in relazione alle possibilità, però un'occasione va sfruttata.
Noi stiamo chiedendo, ci stiamo chiedendo quale sia il problema più grande, insomma, l'aspetto maggiormente perfettibile di questa squadra. C'è chi ci dice l'attacco, e quindi anche andando incontro al tuo monito, diciamo così, per quanto riguarda il mercato. C'è chi ci parla invece dell'aspetto tattico, no? Difficilmente assimilabile, visto le caratteristiche di un sistema di gioco tanto variabile in corso d'opera, queste transizioni che faticano a entrare nella testa di alcuni giocatori. C'è chi parla di concentrazione, come Luigi ad esempio, e di quelle scelte fatte durante nei momenti topici della partita, ecco, non in linea con il recente passato. Dove sta secondo te il maggior problema, o comunque dove sono i margini di miglioramento più ampi da mettere in atto?
Ma gli ampi margini di miglioramento sono legati alla conoscenza collettiva, nel senso che il bicchiere è mezzo vuoto, secondo me,
vuoto,
in virtù poi di questa squadra, dei punti persi contro squadre che non avrebbero dovuto impensierire neanche lontanamente alla Juve. Ogni riferimento a Benevento e Crotone è puramente voluto. Certo. Quindi io credo che la squadra possa migliorare notevolmente come conoscenza collettiva, e devo essere sincero che da un punto di vista tattico e tecnico credo che ci siano stati dei miglioramenti nelle ultime uscite, perché anche la partita con l'Atalanta a me non è dispiaciuta a livello di intensità e di idee. Poi devi segnare, se non segni possiamo crocifiggere l'allenatore quanto vogliamo, ma credo che questa sia stata preparata molto bene. È una squadra che io ho fatto un post l'altro giorno su Instagram, ho scritto: guardando la Juve in questa stagione ho la sensazione che durante una gara la Juve possa vincere, possa perdere e possa pareggiare.
Ecco. Questa non è una... Quanto è diverso dallo scorso anno questa sensazione?
No, l'anno scorso ho avuto la sensazione che la Juve potesse perderle tutto a un certo punto, quindi ancora peggio, soprattutto sul finire dell'annata. E quindi è una Juve che è davvero un work in progress. Ci sono momenti in una gara in cui sembra che domini il gioco, altre che si assenta mentalmente per 10-15 minuti, altre che accelera, altre che fa di nuovo fatica. Va trovato il giusto equilibrio, il giusto balance, affinché poi la squadra magari sia meno bella ma più continua. Anche perché, ragazzi, se tu vuoi vincere lo scudetto, gli scudetti da che mondo è mondo si vincono con le piccole.
Ti leggo questo messaggio, Romeo: incertezze, leggerezze, superficialità, che sottolineavamo prima nelle partite che la Juve ha pareggiato, a parte quella con la Roma, diciamo, in tutte le altre ci sono queste caratteristiche: incertezza, leggerezza, superficialità. Sono caratteristiche pericolose. Si ha sempre la speranza che scompaiano, ma rimangono sempre. Molti giocatori non sono da Juve, ci scrive il nostro ascoltatore. Sperare di migliorarli ci porterà al sesto posto. Adesso mi sembra fin eccessivo questo discorso, però in linea di massima è anche vero che se certi giocatori hanno certe caratteristiche, e pensiamo soprattutto, credo, al centrocampo in questo momento, certe caratteristiche non sono sul mercato e non sono neanche allenabili alla Continassa, secondo me. Non so se sei d'accordo, Romeo.
Sono d'accordo sul fatto che poi le caratteristiche possano in qualche modo anche fuorviare i piani di un allenatore. Io credo che Pirlo si sia presentato con un'idea di calcio ben definita e che abbia fatto una sua lettura delle caratteristiche della rosa, poi è opinabile o meno. Per esempio, Sarri, con più o meno gli stessi interpreti, considerava che il centrocampo dovesse giocare a tre, mentre Pirlo non vede né mezzali né registi, quindi insiste con i due pledanti alla difesa. È solamente poi il tempo emetterà un verdetto sovrano. Però credo che, adesso al di là di qualsiasi discorso, senza sfociare nei catastrofismi, questa è una squadra che, se guarda in alto, trova la prima in classifica a 4 punti. Cioè, sì, dopo questa pareggita, perché la Juve ha fatto 6 vittorie e 6 pareggi in campionato. Quindi credo che davvero, trovando i giusti equilibri, ci sia ancora anche modo di poter scalare, di poter fare la voce grossa sul serio. È chiaro che però ci ritroviamo qui ogni venerdì alla vigilia magari di partite scontate sulla carta che poi non si rivelano tali, quindi più a Parma deve regalarsi una bella prestazione, perché tra Parma e Fiorentina prima della pausa natalizia devono arrivare 6 punti se vuoi vincere lo scudetto. Perdere ulteriore terreno sarebbe delittuoso.
Allora, ci scrive un nostro amico Matteo da Los Angeles. No, Romeo, ero già sullo store a ordinare la 6 di Pogba. E quindi le tue parole hanno smontato un po' queste aspettative. Ti chiedo, scherzando un po' meno invece, guardo sul tuo canale YouTube il post che porta innanzitutto 14.000 persone ad aver avuto la curiosità di conoscere la tua risposta per quanto riguarda il mercato della Juventus. Mi è arrivata una notizia con la foto di Milik e con la didascalia dalla Polonia. Vuoi condividerla anche con noi questa notizia?
Con grande piacere, visto che ormai 14.000 persone l'hanno vista.
Non è più un segreto di Stato.
Direi di no.
No, è chiaro che l'agente di Milik, Panta, che è stato a Cassa del Volturno questa mattina per fare il punto della situazione con il Napoli, e mi risulta che ne sia uscito con una situazione ancora più complicata di quanto già non lo fosse, ed era tantissimo, nel senso che il Napoli fa di Milik una valutazione di 18-15 milioni per un calciatore che dal 1 febbraio può firmare un precontratto gratis con altre, è sicuramente una valutazione fuori dal mondo. Quindi l'agente di Milik ha minacciato il Napoli di arrivare alla naturale scadenza del contratto. Ma perché parliamo di un tesserato del Napoli? Ecco. Perché qui ci ricolleghiamo al discorso di prima, che la Juve sta monitorando una punta, sta cercando di capire attraverso opportunità di mercato non costose, non extra lusso, chi possa essere un percorso intraprendibile. Quindi credo che Milik possa essere un nome spendibile, però non è semplice, perché i rapporti, come ben sappiamo, dopo quanto è accaduto, anzi dopo quanto non è accaduto tra Juventus e Napoli, non è che possano essere idilliaci. Però Milik è un vecchio pallino della dirigenza bianconera, che già l'aveva seguito prima di andare su Dzeko, Suarez e poi prendendo Morata. Quindi credo che l'entourage Milik cercherà di trovare un accordo attraverso il buon senso, anche perché da quello che so io il ragazzo non vuole perdere l'europeo, e se rimane da separati in casa ovviamente la Polonia non può convocare.
Il rischio c'è di perderlo quell'europeo. Rimani ancora qualche minuto con noi, Romeo?
Tra l'altro, assolutamente.
Ci scrivono: Romeo, portaci Pogba. Buonasera ragazzi. Poi ci scrive Piero: è vero tutto quello che dite, le critiche ci stanno, però la Juventus vista contro l'Atalanta dopo anni ha finalmente retto sul piano del ritmo e dell'intensità, non riesco a essere pessimista. Matteo da Los Angeles ci manda qualcosa da ascoltare e facciamo che ascoltarlo.
Good morning professori, good morning Marco.
Ciao Matteo.
E a questo punto io direi che un intervento del buon Romeo Cresti è d'obbligo, anche perché a pensare male si fa peccato,
ecco, ma
no,
spesso ho già chiesto su Di Bala,
sinceramente faticamente muscolare quando cominciano a girare notizie che lui non sia in campo, ma il buon non lo so, vabbè, io tifo Juve ragazzi, come si loro lo dicono, sono, a me basta che la Juve vinga, quindi, però se uno deve fare il bambino viziato il posto dall'altra parte. Un abbraccio a tutti, Matteo da Los Angeles.
Pensare male si fa peccato, ma diceva qualcuno, ovviamente
questo ci sta zecca.
C'hai già risposto però tu,
no, poi
vuoi integrare?
No ma onestamente ragazzi, noi siamo tre giornalisti, anche io ho pensato male inizialmente, ci può stare che uno pensi male, poi però
fa le dovute verifiche, certo.
Ci obbliga a verificare le notizie, ho verificato e non c'è nessuna dietrologia dietro, semplicemente c'è un fastidio da monitorare che c'è stato, concreto 101%, e che prima che diventi qualcosa di più preoccupante e di più corposo hanno voluto fermarlo sul nascere. Questa fidatevi di me, questa è la verità.
Ci fidiamo anche perché il contrario, non portarlo, lasciarlo in panchina dicendo poi che si fosse fatto male, no, sarebbe stato qualcosa di
peggio. No, ma
forse
vi dico
peggio,
di più,
no?
Mark, vi posso svelare una cosa che non è un'indiscrezione, non è che sia depositario della verità, avrebbe dovuto giocare Pirlo l'ha preparata
infatti
con lui e Cristiano Ronaldo, lui avrebbe dovuto giocare, perché da quello che so
pensavo
io,
proprio a quello Pirlo, sì.
Da quello che so io, Pirlo è molto arrabbiato con Morata per i leziosismi in quel di Juventus-Atalanta, e quindi avrebbe voluto dare una chance a Dybala sulla falsa riga, poi di quanto ho offerto anche a Genova con il gol, però purtroppo ha avuto questo fastidio e quindi non c'è nessuna dietrologia, c'è purtroppo un piccolo infortunio, dai.
Sì, anche perché, ripeto, andare con soli due attaccanti in qualunque partita di campionato, nessun allenatore si presta, secondo me, a qualunque giochino, quindi è infortunio e basta, togliamocelo dalla testa, tutti quanti direi che possiamo stare tranquilli. Dybala no, sarà a disposizione presumibilmente per la prossima partita, proprio grazie al fatto che questa la salta completamente, non ci va proprio, e quindi può recuperare facendo allenamento mirato o defaticante, quello che dovrà fare, fisioterapia. Adesso decideranno in modo da poter fare un paio di allenamenti.
Domani andrà insieme ad Arturo alla Continassa, insieme anche a Giorgio Chiellini, cercheranno di qualcuno cercherà di recuperare per la Fiorentina, ma io su Dybala non ho alcun dubbio che recuperi, anzi lo so per certo. Mentre Arthur, questa botta che ha preso alla coscia gli fa ancora tanto male, ha detto, non si è allenato, e quindi è stata fortunatamente non qualcosa di
non
eclatante,
muscolare,
però
tra virgolette, nel senso di stiramento.
Sì, sono quegli infortuni che sono anche di difficile previsione per quanto riguarda il
più
recupero.
Più che altro ti impediscono di allenarti bene, quindi poi non puoi giocare.
Milik lo prenderei subito, ma piuttosto di dare 15 milioni a De Laurentiis farei giocare Vrioni, Matteo da Los Angeles, o poi Maria Grazia. Sì, abbiamo risposto,
però,
non ci sono congetture. Qua leggiamo ovviamente anche con un po' di sarcasmo i messaggi dei nostri amici, ma abbiamo chiarito.
Tra l'altro, poverino, Vrioni si è fatto il crociato nelle scorse settimane, quindi poverino.
Anche Nicolussi Caviglia ho visto dall'altra parte,
sì,
al Parma,
sì.
Si è fatto il crociato anche lui.
Sì. Ma
bocca al lupo
a
tutti.
Questo è un tema interessante da approfondire nelle prossime puntate, perché questi ragazzi, cioè,
così giovani,
loro, crociati come se piovesse.
Pensavo proprio alla stessa cosa. Per quanto riguarda il mercato, quindi non dobbiamo aspettarci grandi colpi di scena. Hai già risposto, insomma. Mettiamoci una
pietra. Ma guarda, Mark, ti dico la verità. Nessuno ha soldi, ma non vale solo per la Juve, è un discorso che mi hai steso per tutti i club mondiali. Però io mantengo la mia attenzione.
Un effetto domino potrebbe scatenarsi? In virtù magari di qualche altro movimento.
Su Pogba, ma bisogna monitorare la situazione, perché dal momento che il suo agente fa un'esternazione simile, dal momento che lui non si è parato in casa, e non, anche se sta giocando, è bene purtroppo per la Juve ultimamente, però ha già detto che non rinnoverà il contratto, dobbiamo considerare un aspetto, che ci possono essere anche delle formule creative. La Juve ha preso Morata e Chiesa sostanzialmente con un doppio prestito biennale, quindi ci sono delle contropartite tecniche che potrebbero stuzzicare lo United. Secondo me quello è un fronte complicato, ovviamente molto più percorribile a giugno, ma siccome con Mino Raiola le vie del mercato sono infinite, è complicata, ma quantomeno teniamo alta l'attenzione.
Ultima domanda per te, ringraziandoti ovviamente moltissimo prima di salutarti, poi diventa la prima per i nostri amici. Allora, Kulusevski, un investimento importante da parte della Juventus, pre-Covid, lo ricordiamo, circa 35 milioni più 9 di bonus. Al momento 14 presenze, 705 minuti, considerando ovviamente tutto, ecco, fondamentalmente cosa sono? 50 minuti a più?
Sì, un tempo, ecco. Un tempo a presenza,
un
più
tempo.
O meno. Sì.
Kulusevski è un investimento giusto, Romeo, per il momento? Ti sta convincendo, stando a oggi, alla fotografia di questo momento?
Non mi convince il fatto che lo si voglia far giocare in un ruolo non suo, perché io credo che il problema di Kulusevski, ammesso che lo si possa definire tale, è che innanzitutto ha 20 anni, quindi tutti ampi margini di miglioramento e tutto il tempo di comprendere cosa significhi giocare la Juve. E poi l'altro problema è di natura tattica. Kulusevski ha fatto una gran stagione l'anno scorso a Parma nel 4-3-3 come esterno, con il Parma che non faceva la partita, che dava il possesso volutamente agli avversari, e con Luis Gervinho poi ad arare la fascia di competenza. Quindi questo va considerato. Kulusevski è arrivato in un altro mondo anche dal punto di vista tattico. Non mi convince molto farlo giocare a tutta fascia, come è accaduto per esempio a Roma contro la Roma, infatti lì non l'abbiamo più visto. Non credo che per il momento abbia i tempi per poter fare il lavoro che fa Ramsey tra le linee,
quindi
io credo che in questa sorta di 4-4-2 a geometria variabile possa unicamente fare bene come seconda punta tipica, tant'è che quando l'ha fatta con la Samp, proprio in coppia con Roma,
pronti via. E quindi
magari
l'attaccante
gioca contro
che manca,
ex,
no?
Adesso, ecco. Esatto.
Ma te lo aspetti in campo domani? A quanto pare.
So che oggi è stato approvato titolare con Chiesa, però Pirlo è uno che è solito cambiare anche nel giorno della gara dopo l'allenamento mattutino, quindi con Allegri, attraverso anche le mie fonti, mi sarei sbilanciato e te l'avrei dato titolare. Con Pirlo,
che
visto che è un po' più alla Sarri, cioè che cambia anche il giorno dopo, ti dico, è stato approvato. Tra l'altro lui, se non sbaglio, non gioca da 6 partite titolare, quindi c'è il Parma, cioè ci può stare che giochi.
Ce le ricordiamo bene le tue formazioni date con largo anticipo nel recente passato. Grazie Rome, è sempre un piacere. Complimenti ancora per tutto, a risentirci e buon lavoro.
Ciao, a venerdì
Romeo.
Prossimo,
a venerdì
buon
prossimo.
Parma Juve a tutti.
Grazie, ciao, Romeo Agresti, gol.com. Allora, ci scrive Maria Grazia, e ditelo, vabbè,
a chi di dovere,
a chi è venuto prima di noi, vabbè, ma evidentemente, insomma, non hanno montato certamente un caso i colleghi di Roma. Prima di sparare sulla Juve bisognerebbe avere certezze, insomma, io a dire il vero non ho neanche ascoltato bene. È chiaro che questa notizia, ascoltandola così, come abbiamo detto anche col collega Romeo, no, qualche dubbio viene.
Sì, poi però poi uno fa le verifiche, giustamente. C'è un comunicato ufficiale che dovrebbe, insomma, essere la prima cosa che uno trasmette agli ascoltatori. C'è un comunicato ufficiale.
Che è quello che abbiamo fatto noi. Poi ci siamo limitati a leggere gli SMS.
Esatto, e poi dopo ci si appoggia a chi ha fonti all'interno.
Anche perché, appunto, se tu porti di fai anche delle... Si riesce anche a desumere qualcosa in più, no? Sulla base di alcune indicazioni successive. Se tu un Dybala a mezzo servizio lo porti e lo lasci in panchina, cioè, dal punto di vista politico, fai un danno ancora più grosso al giocatore, credo.
Ma sì, ma poi credo che sia anche una cosa proprio...
precauzionale.
Di logica, nel senso, se uno ha un problemino muscolare dovrà fare delle verifiche mediche.
All'intenzione, a quanto pare, poi continuano ad arrivare anche sotto altri aspetti, da altre fonti, ecco, diciamo così, da altri canali, questo indirizzo. Dybala sarebbe stato titolare contro il Parma, quindi a maggior ragione, in virtù anche della pessima partita di Alvaro Morata, non solo lui ovviamente, considerando il reparto offensivo. Vabbè, insomma, abbiamo fatto un ampio ragionamento per quanto riguarda questa assenza giustificata da un problema muscolare per l'argentino, che magari non...
Ma ripeto,
non lo metterà fuori dai giochi, considerando invece la sfida contro
non la fare la trasferta, anche se avresti potuto magari farla con la squadra, significa perdere un giorno di recupero. Quando giochi ogni tre giorni, e non puoi permettertelo, tu devi avercelo prima possibile Dybala, possibilmente già con la Fiorentina. Se te lo porti vuol dire che inizia a allenarsi un giorno dopo, a curarsi un giorno dopo, e quindi rischi di non avercelo neanche con la Fiorentina, oltre ad avercelo avuto in panchina col Parma e non titolare, quindi sarebbe danno doppio. Secondo me la gestione è corretta, nel senso, se uno ha un problemino che è gestito in due giorni passa, te lo tieni due giorni alla continassa, lo metti a posto e poi la prossima la gioca.
Dobbiamo andare verso il notiziario sportivo, anzi notiziario basta, poi torniamo insieme, tanti ospiti, qualcosa da ascoltare, tantissimo, rimetto.
340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
Ciao, sono Antonio Barilla e volevo fare gli auguri a tutti gli amici di Radio Bianconera, perché sia un Natale ricco di emozioni, senza abbracci fisici, ma con tanti tanti abbracci virtuali. Buon Natale a tutti.
Terzo tempo.
Rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 27 minuti, seconda parte di terzo tempo. Marco Spadavecchia, Luigi Schiffo, per servirvi insieme a Davide Ercolin in regia. E i vostri messaggi, come sempre, al 340-5425-324. Romeo, ce l'ha ancora con Romeo, il nostro amico in UK. I rumors stanno diventando fragorosi, sembra il primo dell'anno, Massimiliano da Liverpool. Grandi botte di mercato, insomma, non se ne aspettano, però c'è questa... C'è questa grande curiosità per capire se un trasferimento del genere possa davvero concretizzarsi in virtù di un'occasione per parte in grado di essere sfruttata e forse irripetibile, no? Visto il momento.
Bah sì, diciamo che in questo momento Pogba, insomma, mi sembra che quando Raiola dice certe cose non dice mai a caso, quindi si è fatto trapelare a ridosso dell'apertura, perché comunque quando ha parlato era già il mese di dicembre, quindi a ridosso dell'apertura del mese di gennaio, sapeva benissimo l'effetto che avete provocato.
Ma certo, prepararsi il terreno.
Esatto, la sua dichiarazione. Quindi ha iniziato a muovere le acque per vedere se già a gennaio probabilmente è possibile, credo nei termini di qualche scambio eccellente, lo spostamento di Pogba da Manchester a un'altra piazza. Poi che possa essere Torino e quindi la Juventus è una possibilità, però sappiamo che quando ci sono certi nomi poi si fanno avanti un po' tutte le grandi d'Europa, perché poi un Pogba fa comodo a qualunque squadra che abbia delle ambizioni importanti e che abbia delle possibilità ovviamente economiche importanti per pagargli l'ingaggio. Però detto questo, ovviamente diciamo che l'ammiccamento di Raiola alla Juve mi sembra stato abbastanza concreto, poi dopo che faccia parte del suo lavoro e che quindi serva magari eventualmente a stanare anche qualcun altro, è ovvio che sia così, perché il suo mestiere è quello di avere più offerte possibili e più alte possibili. Poi sarà il giocatore a scegliere, consigliato da lui stesso in base anche a quello che è il guadagno che si possono portare a casa entrambi, insomma.
Ragazzi, in qualsiasi sport gli atleti vanno gestiti cercando di far coincidere i picchi di forma con la programmazione della stagione. È un'illusione pensare che Ronaldo possa giocare da settembre a maggio dando il 100%, è quello che abbiamo sottolineato proprio andando anche a rivedere il rendimento della passata stagione e anche di quella prima. Non è una questione di età. Olivier da Aberdeen ci scrive: condivisibile in tutto e per tutto il tuo messaggio. Siamo pronti per ospitare il prossimo personaggio che arricchisce in maniera sensibile il nostro parterre. Andiamo a salutare Luigi Apolloni. Buonasera.
Sì, buonasera, buonasera a voi. Buonasera.
Grazie davvero di essere con noi verso questo Parma Juventus. Qual è il suo ricordo? Chissà quanti ricordi di quelle sfide.
Lì erano infuocate, quelle sfide.
Coppa Italia, Coppa UEFA, campionati abbastanza... che si giocavano.
Sì, no, erano abbastanza combattute. Abbastanza combattute dove a volte noi riusciamo a vincere, altri invece a soccombere, però è sempre stata una bella sfida contro la squadra più titolata in Italia, insomma era sempre una bella sfida e averle fatte insomma era motivo anche di orgoglio, perché chi è che non si ricorda, io da bambino, anche se non ero tifoso da Juventus, però Zoff, Gentile, Gabrini, Furino, Gribisci, andiamo avanti.
Con quelle filastrocche che uno impara a memoria.
Io posso dire Bucci, bravo, Benarrivo, bravissimo. Di Chiara, Minotti, Apolloni, Couto, Pin, Baggio, Sensini, Zola, Spriglia, che vince una Coppa UEFA contro la Juve. Dico, quella squadra lì in grado di vincere una UEFA.
Beh, in grado di vincere una UEFA, una Coppa Italia, insomma, la Coppa delle Coppe. Lì il Parma, così ecco, venne fuori da un'ossatura che era nata in Serie B, e da lì poi sono stati messi giocatori importanti che hanno permesso a noi, diciamo, noi ossatura di poter esprimere le nostre qualità. Ripeto, è stata brava la società, l'allenatore che è riuscito a mettere insieme una squadra che ha saputo valorizzare le proprie qualità.
Ecco, aprendo la pagina di Wikipedia su Luigi Apolloni, c'è una bella foto con Roberto Baggio. È lui il giocatore più forte della Juve che ha affrontato, o ce n'è qualcun altro che merita menzione di quel periodo?
Ma i giocatori forti della Juventus sono sempre avuti, anche Gianluca Vialli, insomma è stato un altro grandissimo giocatore, però è chiaro che il giocatore più forte in assoluto italiano è stato Roberto Baggio. Poi ho avuto anche la fortuna di essere insieme in nazionale, tutto in camera con lui, quindi è stato motivo di orgoglio, perché è stato il giocatore che ha dato più emozioni agli italiani e alle squadre di club, perché chiaramente era un talento naturale, straordinario, pur avendo avuto anche varie vicissitudini a livello fisico, insomma è stato a volte è stato così messo in difficoltà dalla sorte, però lui è stato sempre bravo a venire fuori e a riscattarsi e a far vedere completamente il suo valore.
Emozione continua a darne Gianluigi Buffon, che lei conosce bene, con una Coppa UEFA, un'altra, vinta insieme al portierone di Carrara. Che ricordi ha di quel Buffon che iniziava la sua strepitosa carriera a Pollone?
Ma dei ricordi bellissimi. Gigi è stato un giocatore straordinario e già mostrava, ecco, io mi ricordo che quando si allenava, allora non avevamo il centro sportivo che c'è adesso a Collecchio, certo. Noi ci si spogliava lo stadio, e dallo stadio poi facevamo un percorso a piedi, andavamo in un parco dove c'era un campo proprio adibito, dove noi ci si allenava in questo parco, e Gigi era straordinario e già mostrava la sua qualità, perché e anche questa sua la sua forza era anche il carattere che mostrava e la personalità, perché a volte ti sfidava, parava i rigori, quindi a volte ti sfidava e era veramente bravo a pararne, quindi Buffon già allora 16enne, perché veniva con noi negli allenamenti, 16enne veniva a allenarsi, ecco, durante la settimana, poi dopo è riuscito anche a esordire, però durante la settimana veniva con noi e già mostrava la sua, una volta che la sua forza, ma anche la sua personalità.
Ecco, venendo all'attualità dell'ultimo passaggio, insomma, da Parma alla Juve, quello di Kulusevski, ovviamente. Sta facendo un po' di fatica a ritagliarsi lo spazio, se l'aspettava, secondo lei ha le qualità comunque per imporsi anche nella Juventus, che sappiamo, insomma, tutte altre pressioni rispetto al Parma in questo momento storico almeno.
Sì, io ho avuto modo di apprezzarlo qui a Parma e oltre che un grandissimo giocatore con grandissime qualità tecniche e fisiche, è anche un bravissimo ragazzo, quindi io sicuramente bisogna dargli del tempo, anche se purtroppo a volte il calcio non ti aspettano, però è un giovane, ha bisogno di la Juventus sotto quell'aspetto lì, secondo me può aiutarlo meno sotto l'aspetto della pressione che purtroppo in una squadra come la Juventus può dare, però secondo me accanto ai giocatori e campioni, vedi Gigi Buffon, che ti permettono attraverso i consigli che può dare, insomma Chiellini, Bonucci e altri giocatori che hanno un'esperienza notevole, lo stesso Cristiano Ronaldo, penso che Kulusevski possa essere un'arma in più, perché io penso che un giocatore che abbia delle qualità tecniche ma fisiche, ma soprattutto è un giocatore generoso, uno che quando gioca lotta e a livello tattico può essere un'arma in più, perché può darti quegli equilibri magari e permetterti magari di lasciare più libero un Ronaldo o un Dybala o un Morata a preoccuparsi meno nella fase di non possesso, nella fase difensiva, avendo un giocatore così. Però è chiaro che purtroppo a Juventus le pressioni sono notevoli e in questo momento magari non sta facendo come ci si aspettava, però io ho fiducia perché, ripeto, è un giocatore che ha grossissime qualità.
Da tecnico a tecnico, Apolloni, come giudica il lavoro di Andrea Pirlo, un allenatore giovane con poca esperienza, comunque sta facendo insomma,
Andrea Agnelli insieme a tutta la società, insomma, sì. hanno messo Andrea Pirlo perché vedono in lui l'opportunità e la possibilità di poter fare bene. È chiaro che se l'hanno messo lì è anche vero che secondo me cercano anche di proteggerlo, di dargli l'opportunità, ecco, di sbagliare, tra virgolette, anche se la Juventus, come si dice, non può sbagliare. Il secondo me però sta facendo un grandissimo lavoro, l'ha dimostrato la partita col Barcellona. È chiaro che sta facendo un po' di alti e un po' di bassi, magari in alcune partite dove merita di vincere non è riuscito a mostrare la sua forza, non Pirlo, parlo forse anche l'inesperienza, ma questo, ripeto, chiaro, fa parte di un percorso di un ragazzo che è stato un grandissimo giocatore, che sta mostrando delle qualità anche come allenatore.
Ecco, altro allenatore, ex regista di Verani, quindi insomma un confronto anche da questo punto di vista, no? Col Parma, che tra l'altro negli ultimi due anni, guardando un po' di numeri, ha perso tre volte, due volte 2-1, una volta 1-0, ha pareggiato 3-3 con la partita abbastanza incredibile, insomma, che ricordiamo tutti, col pareggio alla fine al 93esimo minuto. Quindi secondo Apolloni, insomma, tra Liverani e Pirlo sarà una partita a scacchi come queste ultime, oppure insomma può scapparci una partita diversa da queste ultime che abbiamo visto?
Ma no, secondo me hanno tutte e due hanno delle idee di gioco e quindi cercheranno di mostrarle. Chiaro che la Juventus ha sotto l'aspetto qualitativo è più forte, però abbiamo visto che il calcio italiano non sempre è più forte vincere, ma non vince, ma c'è bisogno anche di qualcos'altro. Forse la Juventus a volte non è riuscita a vincere, penso, proprio per la mancanza di quella, forse di una cattiveria agonistica, del fatto di voler a tutti i costi ottenere il risultato. Anche se da tifosi del Parma spero che insomma la Juventus non vinca, però sulla carta chiaramente la Juventus è più forte.
Allora ci scrivono, visto che era in camera in nazionale, ci può dire che cosa è successo
a Baggio,
semifinale Baggio e finale l'infortunio con la Bulgaria? Ci chiedono
da Los Angeles,
ce lo chiedono.
No, non ho capito, scusa.
Visto che era in camera con Baggio in nazionale, ci può dire cosa accadde tra semifinale e finale con l'infortunio con la Bulgaria?
Ma lui purtroppo quella partita con la Bulgaria, a parte si giocava in un clima veramente al limite, un caldo incredibile con una percentuale alta di umidità. Le partite erano già state fatte, insomma, ne avevamo fatte 6 se non sbaglio, e Baggio probabilmente accusò una contrattura contro la Bulgaria e cercarono subito di metterlo nelle condizioni di star bene, di far la finale. Chiaro che la finale, se Baggio fosse stato, diciamo, al 100%, perché chiaramente quella contrattura lo limitò un pochino, magari come è successo nel 2006, magari la Coppa l'avremmo alzata anche noi lì.
Quella rimane un po' una grande recriminazione tra della nazionale
perché
italiana.
Poi sbagliarono i rigori proprio Baggio, Massaro e Baresi, che il giorno prima Sacchi ci fece provare, i tre che non sbagliarono mai rigore furono proprio loro. Quindi,
ma in partita il rigore.
È un gioco. Come?
Dico, in partita il rigore è tutta un'altra storia, in allenamento puoi anche
fare tutti. Poi chiaramente con i 90 minuti più i supplementari, con quel caldo lì, poi la finale di Coppa del Mondo, ci sono tante cose, insomma, che
pesano.
Così, una partita qualunque.
Palloni che pesano 100 kg. Un giudizio su De Ligt, può diventare il difensore più forte del mondo, come dicono e come sembra?
Lui ha le qualità per poterlo fare, sì, poterlo essere. Ha le qualità e lo sta dimostrando, e poi oltretutto ha anche un dispetto anche di fare gol da difensore. Insomma, io penso che per una squadra, per una società, avere un difensore bravo e che faccia anche gol, secondo me, insomma, è il massimo. È giovane, questa ha le qualità e la prospettiva proprio per diventare uno dei più forti difensori. E poi se la Juve ha investito tutti quei soldi, non penso che la Juve investa quei soldi così.
Apolloni, ultima, mister, quando la rivedremo su una panchina? Presto.
Ma io spero presto, le difficoltà purtroppo poi ci sono, ormai ci sono più allenatori che giocatori, per fare una battuta. Ma io spero presto, non c'è ancora stata l'opportunità, però spero presto, anche perché il campo mi manca e soprattutto mi manca anche il trasmettere ai giocatori quella che è stata la mia esperienza, cercare di portare, ecco, un po' quello che ho imparato sia da vecchi allenatori, ma da quello che ho vissuto poi in campo.
È imparato e vissuto tanto.
Lo dico che Radio Bianconera porta anche fortuna, perché per restare da quelle parti, Marco Marchionni, poco dopo essere intervenuto qui, si è poi accasato al Foggia, quindi speriamo.
Grande, Marco,
ogni tanto.
Lo sento spesso Martino, sta facendo veramente bene, sono veramente contento per lui, perché è un bravissimo ragazzo e poi è anche un bravissimo tecnico.
Luigi Apolloni, grazie davvero per tutti.
Grazie a voi, buona serata.
Parole. Grazie
buona
davvero serata. Al Parma dall'87 al 99, con quel Parma che si giocava le coppe, si giocava gli scudetti anche con la Juventus. Abbiamo già in collegamento telefonico, lo ringraziamo per la presenza, l'arbitro Angelo Bonfrisco. Buonasera.
Buonasera, ben ritrovati. Bei tempi quelli, perché erano anche i miei,
ecco,
quando arbitravo io.
Infatti ho detto arbitro, no ex, quindi. Per quanto riguarda Bonfrisco, noi ci stiamo chiedendo un po' di cose.
Ma tanto sì, per cambiare, che di solito non succede mai niente, non è campionato italiano.
Ad esempio, ci spiega bene, esatto, bene, perché noi non è, come funziona la regola per quanto riguarda quell'episodio che ha visto protagonisti Morata e Gollini, l'interruzione del gioco, la pallonata sul viso.
Sì. Allora, succede raramente, per cui magari si fa fatica a far mente locale al regolamento, però c'è un principio fondamentale che dice, dal punto di vista regolamentare, che senza il portiere non si può giocare. Quindi nel momento in cui il portiere, per qualunque motivo, fosse uno scontro, fosse in questo caso è stata una pallonata in faccia o un colpo, il portiere viene messo KO, quindi viene per qualche istante eliminato dal gioco, l'arbitro ha il dovere di interrompere immediatamente il gioco. Chiaramente potete intuire che c'è un tempo di reazione da parte dell'arbitro, sì, per capire che, certo, in quel momento il portiere è andato fuori gioco, fra virgolette. E tutto quello che succede dopo viene assolutamente annullato. È intuitivo che lo spirito del gioco dice, insomma, non si può segnare una rete se il portiere non ha l'opportunità di recuperare la sua posizione o non è nelle condizioni di giocare. Ecco, questa è la regola. È molto semplice, succede poche volte. C'è però un confine di tempo, e il regolamento dice che se nell'immediatezza, ciò cosa vuol dire? Che se quella pallonata presa in faccia dal portiere va poi deviata, va direttamente in porta, quindi questa è l'immediatezza, in questo caso la rete viene assegnata. Mentre in tutti gli altri casi, quei pochi secondi che possono trascorrere per capire che il portiere è è fuori gioco, quindi non ha l'opportunità di tornare in porta, tutto quello che avviene dopo viene invalidato. Quindi questa è la regola. Io credo che nel caso specifico Doveri si sia accorto con un attimo di ritardo, perché comunque era una pallonata, quindi molte volte la pallonata si risolve il più delle volte in niente, insomma il pallone fortunatamente non è un'incudine, quindi è un qualcosa di un po' più morbido. Però una legnata così che ha messo fuori causa il portiere, Doveri ci ha impiegato, ripeto, un attimo in più per capire, e probabilmente ha anche fischiato forse un attimino prima che fosse segnata la rete, ma evidentemente è corretto dal punto di vista regolamentare non decretare quel gol. Ecco.
Ma Bonfrisco l'avrebbe annullata quella rete?
Sì, sì, no, se non l'avesse annullata sarebbe comunque intervenuto il VAR, si sarebbe comunque... e dal punto di vista regolamentare non è una scelta, è un fatto oggettivo. Quindi io non, magari erroneamente l'avrei data, però andando a rivedere tutta la sequenza l'avrei dovuto poi annullare, quindi oggi col VAR. Per cui oggettivamente non sarebbe mai stato dato questo gol in questa domenica, ecco. Che poi non era domenica.
Altre polemiche sono arrivate quest'ultimo turno sui cartellini rossi, dati non dati per interventi magari a piede a martello. Nel Juve-Atalanta c'è stata un'autodenuncia tra virgolette di De Roon, che ha detto che forse sarebbe stato da espulsione, che è una cosa anche abbastanza rara, che un giocatore si autodenunci in quel modo. Mentre c'è stata un po' qualche polemica per l'espulsione in Roma-Torino, insomma, lei come ha visto questi due episodi?
Ma intanto queste affermazioni, che è vero che sono rare, però apprezziamole e quindi mettiamole in evidenza. Molto, perché certo. Fanno assolutamente bene, ci mancherebbe. Diciamo che questa affermazione dello stesso giocatore fa capire che quell'intervento effettivamente era da rosso. E ecco, dal punto di vista disciplinare, visto che stiamo parlando di Juventus-Atalanta, non è stata ottimale la prestazione di Doveri dal mio punto di vista, perché già dal primo tempo qualche ammonizione oggettiva mi viene in mente al 35esimo De Ligt, ma soprattutto Romero al 38esimo, dico soprattutto Romero perché poi Romero viene ammonito nel secondo tempo, ma addirittura avrebbe una terza occasione dove poteva essere potenzialmente ammonito. Di fatto Romero finisce la gara, ma avrebbe dovuto essere, dal mio punto di vista, prendendo i suoi interventi diciamo in maniera analitica, avrebbe dovuto finire anteprima la partita. Così come De Roon su Cuadrado, quello è un chiaro grave fallo di gioco che va punito con un cartellino rosso. Ecco. Quindi anche qui un po' più di coraggio da parte del VAR, voglio dire, cerchiamo di punire questi fatti che devono diventare più oggettivi possibili, se no poi si crea confusione, se no poi la domenica dopo le squadre e gli addetti ai lavori si rifanno agli episodi della domenica prima, che però sono errati, quindi poi si sbaglia sull'errore. Invece noi dobbiamo essere più bravi, tutti questi interventi devono essere sempre puniti col rosso, quindi faremo un bel lavoro. Diventa un deterrente chiaramente per chi entra in questa maniera, magari ci pensa due volte. Se invece qualche volta rimane impunito, credo che sia stato ammonito comunque dal campo, questo ha un po' ostacolato il VAR, perché è vero che l'arbitro ha visto, è vero che è intervenuto, e allora il VAR rimane questo impedimento. Però io dico, se l'errore è comunque di questo tipo ed è così grave ed è comunque un episodio che può compromettere il risultato della partita, e questo lo ripeterò sempre all'infinito, che è l'obiettivo principale del VAR, interveniamo, chiamiamo l'arbitro, non succede niente, cambiare una decisione deve essere un motivo di maturità, voglio dire, dobbiamo andare incontro a quella che è poi la potenzialità della tecnologia. Ecco, qualche volta abbiamo già discusso questo impedimento del protocollo, quello che era un rosso è rimasto purtroppo un giallo, e bene De Roon ha fatto a essere il primo che se n'è accorto, quindi è la prova lampante che anche lui si è reso conto, insomma.
Ultime battute insieme per commentare la decisione, insomma, assolutamente condivisibile, immagino, di France Football, che dice che Collina praticamente è il miglior arbitro della storia, un riconoscimento doveroso?
Ma allora, intanto il mio coetaneo e poi Collina ha arbitrato nel periodo, ci cioè abbiamo arbitrato insieme, sono stato anche all'estero con lui. Allora, fondamentalmente sicuramente nella fascia, nel nostro periodo, lui era il più bravo di tutti, e su questo voglio dire non credo di scoprire nulla. Ora, in assoluto, poi abbracciare tutti gli altri tutti. Periodi, ecco, io mi permetto di nominare uno dei miei maestri invece iniziali che ho avuto, che è Gigi Agnolin.
Sì.
Ecco, credo che loro due sono stati veramente due grandissimi arbitri. Poi chiaramente in assoluto bisogna nominarne uno, va benissimo Collina, ma io ho un po' fra i maestri Agnolin, fra i miei colleghi Collina, diciamo così.
Sì, poi qua su Radio Bianconera dobbiamo dire che sulla carriera di Collina c'è l'episodio di Perugia, e lo diciamo perché quello è stato lì sarà successo che ovviamente Collina ha avuto delle pressioni enormi in quella giornata, non è stato facilissimo gestire la situazione, però
assolutamente
una macchia nella carriera.
Ma poi vabbè, diciamo che questi premi, queste considerazioni vanno sempre fatti sulla carriera, non poi sull'episodio, su una partita, certo. Perché anche Collina ha commesso i suoi errori, però evidentemente per essere più bravo di tutti ne faceva meno di noi.
Grazie davvero Angelo Bonfrisco per essere stato con noi.
Grazie a voi, e colgo l'occasione per farvi gli auguri a voi e ai vostri ascoltatori, quindi buone feste.
Grazie davvero, grazie, buone feste. Tanti auguri ricambiati da parte di tutti.
Grazie
davvero Angelo Bonfrisco, sempre un piacere averlo ai nostri microfoni. 20 e 30 in punto, andiamo verso il notiziario sportivo e poi ancora qualcosa da leggere
e da ascoltare, Pirlo,
da ascoltare credo, messaggi, insomma tantissima roba ragazzi, rimanete con noi.
Terzo tempo,
ancora insieme, ancora in diretta, 20 e 35 minuti, terzo tempo. RBN, l'arbitro più bravo, ci scrivono, è quello che non si nota, sono d'accordo con te, ma Collina era decisamente un arbitro protagonista, anche per le decisioni forti che prendeva, un male di rigore visto il periodo, ricordi, no? Decisamente sono quegli arbitri che hanno fatto la storia anche per essere protagonisti in mezzo al campo, e credo che purtroppo, questo lo aggiungo io, sia questo un po' l'indirizzo. Gli arbitri nuovi sono molto più protagonisti rispetto al passato.
Sì, diciamo che il VAR forse
gli abisso,
ha contribuito, nel senso che ha tolto protagonismo all'arbitro di campo che cerca magari di recuperarselo. Io la mia teoria sugli arbitri la dico, tanto una vale l'altra, non è che, cioè che secondo me dovrebbero essere pescati tra ex giocatori, anche dilettanti, non importa, ma gente che abbia giocato delle partite con dei punti in palio, quindi che sappia le dinamiche del campo.
Che abbia giocato ad alto livello.
Ma no, anche a medio, ma anche voglio
ad
dire...
Ad alto tra i professionisti.
Ma anche, guarda, anche tra i dilettanti, perché io credo che molti, siccome la carriera d'arbitro inizia molto giovane, o fai quella o giochi a pallone. Però giocare a pallone e poi arbitrare, secondo me, ti dà delle armi in più anche nella gestione della situazione dei giocatori, capire i momenti, capire il cartellino quando è pesante davvero, quando non lo è. Perché secondo me, insomma, la gente di campo, qualunque livello abbia giocato, queste cose le coglie. L'arbitro, che ha sempre vissuto una carriera parallela, perché l'arbitro da giovane inizia a fare l'arbitro, e da lui, sì. Prima gli arbitri bambini, poi i ragazzi, poi gli adulti, poi i professionisti, e vai di seguito. È una carriera anche quella, naturalmente. Però secondo me...
Vorresti più calciatore?
Sì, o allenatore, insomma, uno che abbia vissuto il calcio anche dall'altra parte. Secondo me sarebbe molto importante per dare una certa serenità. Tanto oggi c'è il VAR che eventualmente può intervenire sul difetto di intervento dal punto di vista tecnico, ma poi si impara a fare quel mestiere lì. Basta che uno a 25 anni, 20, 25, quando vede che non diventa più professionista, inizi la carriera dall'arbitro, ma avendo fatto prima qualcos'altro. Mentre se inizi a fare subito direttamente l'arbitro, secondo me... è un po' un difetto che anche nel rapporto, ecco, con,
cioè,
con
ti manca giocatori. Qualcosa
mi manca qualcosa, ecco. Secondo me sì.
Poi. Allora Massimiliano da Liverpool dice sì, insomma ci sono sempre tante polemiche quando c'è la Juve di mezzo, e poi più che la pallonata a Gollini, le espulsioni mancate a Romero e Gerone, sì. L'abbiamo detto, il nostro amico Massimiliano da Liverpool. Matteo ci scrive: si allenavano alla Cittadella, considerando l'intervento di Apolloni, bellissima città Parma, era lo stadio in curva appunto del Parma in quel 3-1 di gennaio. Andiamo ad ascoltarci ancora le ultime pillole di Andrea Pirlo, che parla appunto della sfida contro la squadra di Liverani. Proprio sul tecnico ce l'abbiamo? Su Liverani, sentiamo.
Ma lo conosco bene da giocatore, era un grandissimo giocatore tecnicamente e anche di testa, pensava prima che potesse ricevere la palla, quindi era molto bravo, e da allenatore sta mettendo in campo più o meno le stesse idee, ha fatto molto bene negli anni a Lecce, lo sta dimostrando adesso a Parma con una squadra nuova, con una società nuova, e quindi un po' di tempo va dato anche a lui.
Liverani, cosa ricordi del Liverani giocatore?
Eh sì, un giocatore particolare, appunto, come sottolineava Pirlo, cioè il regista, abbastanza classico, non velocissimo, ma veloce con la testa, cioè faceva viaggiare bene il pallone. Il suo limite forse era quello, che aveva bisogno di fianco di centrocampista fisici che lo proteggessero. Insomma, questo un po' fa parte di tutto il bagaglio di
molto
tutti
verticale,
i registi.
Ricordo,
molto verticali, molti lanci. Sì, sì, assolutamente un giocatore
particolarmente efficace.
Che farebbe bene, per dire, agli attaccanti della Juve, come Chiesa, come questi qui che hanno bisogno di essere lanciati nello spazio, lo stesso Ronaldo. Insomma, quel tipo di giocatore tutto in verticale, che un pochino, come era, sapeva essere anche Pirlo del resto, che un pochino manca nell'organico della Juve di quest'anno.
Allora, andiamo a sentire ancora Pirlo sul prossimo avversario, l'abbiamo sentito su invece la gara passato. Terminata contro l'Atalanta in pareggio. Pirlo sull'Atalanta.
Ma ancora un po' di rabbia, perché avevamo fatto una buona partita contro una grande squadra e c'è il rammarico di non aver sfruttato le occasioni create per portare a casa i 3 punti.
E poi sulla condizione della Juventus, il tecnico bianconero, sentiamo.
Stiamo bene fisicamente, l'abbiamo dimostrato anche l'altra sera in una gara molto intensa come quella dell'Atalanta, e abbiamo giocato più o meno allo stesso livello, anzi a volte siamo stati anche superiori fisicamente, quindi su questo aspetto non mi preoccupo, però quando giochi ogni 3 giorni poi devi recuperare la svelta.
Sta crescendo la Juventus dal punto di vista atletico?
Dal punto di vista atletico, sì. Anche dal punto di vista tattico, del modo di gestire le partite, lo ribadisco ancora una volta, l'abbiamo detto anche martedì, cioè l'altra volta la partita con l'Atalanta ha dimostrato che la Juve sta crescendo, al di là del fatto che non è arrivata la vittoria, perché con l'Atalanta è proprio il banco di prova per vedere se sei in grado di imporre il gioco contro chiunque, e la Juve per ampi tratti l'ha fatto, non sempre ovviamente, perché l'Atalanta è una signora squadra, era un'aggressività veramente feroce qualche volta, però è stato un passo avanti.
C'è più consapevolezza, questa squadra sa quando può e dove può arrivare, in che momento farlo, però la gestione della partita è ancora da rivedere. Fondamentalmente, sì, questa è stata la crescita.
Esatto.
È quello che manca un
manca
po'.
Manca ancora un pezzetto, diciamo. Però
avere
una
il posto di tutta la
stata.
Situazione, di saper gestire energie sia atletiche che emotive, soprattutto in quei momenti tanto particolari. E quindi i progressi della Juventus, Andrea Pirlo, parlando al canale ufficiale bianconero.
No, stiamo progredendo in tutte le zone del campo. A volte magari facciamo meglio la fase difensiva, a volte quella offensiva, però la squadra sta crescendo nel complesso, quindi non c'è una parte dove chiedo di qualcosa in più. Stiamo facendo molto meglio con giocatori che hanno più caratteristiche di andare nello spazio. Quando magari i nostri attaccanti vengono fuori dalla marcatura, bisogna riempire gli spazi dietro loro attaccando la profondità, e lo stiamo facendo bene soprattutto con i nostri interni. La squadra si sta compattando bene, la difesa anche, abbiamo trovato i giusti meccanismi e automatismi, sì, su quel lato sono tranquillo.
L'abbiamo promesso un po' a tutti, il confronto tra due giocatori che probabilmente si affronteranno in mezzo al campo, due ex compagni di squadra, due età completamente diverse, perché stiamo parlando di un ventenne contro un 33enne, e quindi abbiamo scelto il giocatore più tecnico, più importante e più di personalità del Parma, messo a confronto con uno dei più giovani e acerbi della Juventus, questo testa a testa tra Gervinho e Kulusevski. Sei pronto?
Vai, partiamo. Anche se ovviamente abbiamo scelto Kulusevski perché è l'ex della partita, non si sa se giocherà, tra l'altro, perché le ultime informazioni danno Chiesa e Ramsey come esterni, con Bentancur e McKennie centrali, e Cuadrado che
provato,
dovrebbe fare,
a quanto pare, però
vediamo, insomma, potrebbe essere anche un'alternativa, visto che non c'è Dybala, per far subentrare a un certo punto in attacco se c'è bisogno.
Anche perché la domanda della seconda nostra ora è: questo investimento di circa 44 milioni di euro nei confronti dello svedese vi sta convincendo o no? Ed è giusto aver fatto questo tipo di appunto scommessa, vista l'attualità e viste le presenze del giocatore, 14 attraverso 705 minuti in mezzo al campo. Sono sempre le stesse le skills che andiamo a prendere in considerazione di questo testa a testa. Allora, la potenza, Gervinho, che voto dai a Gervinho?
Diciamo 8 a Gervinho e 8 e mezzo, mettiamo un punto avanti, dai, Kulusevski come potenza.
Ah, lo metti davanti?
Lo metto davanti, perché Gervinho poi do lo premio dall'altra parte, secondo me quando è lanciato Gervinho devi abbatterlo perché non c'è verso di fermarlo.
La tecnica
direi per il momento prevale Gervinho, però stiamo parlando di un ventenne che presumibilmente crescerà, quindi diciamo...
voto, io segno tutto.
Tu segni tutti i voti? Sì, allora sì. Allora facciamo stavolta 8.5 Gervinho, 8, così pareggiamo
e quindi siamo pari. La personalità è qui, Gervinho ha qualcosa in più inevitabilmente.
Anche l'esperienza fa, da questo punto di vista qui siamo a 9 contro 8, diciamo, allunghiamo la forbice.
E poi acrobazia, non abbiamo avuto grandi tanti episodi da analizzare per Kulusevski sotto quel profilo, qualcosa forse in più per Gervinho.
Sì, diciamo che anche qui mi sembra, per quello che ha fatto vedere fino adesso, ma anche perché è più attaccante, quindi probabilmente ha avuto anche più occasioni per mettersi in luce da quel punto di vista, premiamo di nuovo Gervinho con un 9 contro 8.
Ribadiamo che abbiamo scelto questi giocatori con un criterio ben preciso, sì. Cercare di trovare due profili, ecco, della stessa forza, considerando che uno è a fine carriera, inevitabilmente l'altro la sta cominciando. Non abbiamo messo a confronto Gervinho con Ronaldo, però...
No. Certo. Dire. Vabbè, con Ronaldo non puoi fare confronti, ecco. Insomma, se non c'è Messi.
L'abbiamo fatto tra Ronaldo e Ibrahimovic come e Lukaku numeri. Comunque ha vinto CR7, colpo strano. Di testa, esatto. Colpo di testa, direi sì.
Ma sì, lì di nuovo Gervinho, credo, colpo di testa di Kulusevski, sì, sicuramente verrà fuori anche lui perché la stazza penso che siano più o meno alti uguali, così a occhio su 1,85 m saranno tutte e due. E quindi sicuramente
più alto di 6 centimetri Kulusevski.
E allora premiamo Kulusevski sulla fiducia, dai, 8.5 Kulusevski, 8.
Benissimo. E quindi andiamo avanti, tiro da fuori,
ma Kulusevski ha fatto anche dei gol da fuori area nel Parma, nella Juve l'unico che ha fatto l'ha fatto dal limite dell'area, sì. Gervinho è più da cavalcata trionfale, ha fatto anche lui dei bei gol da lontano, però lo vedo più da cavalcata trionfale, quindi diciamo facciamo di nuovo un 8.5-8 per Kulusevski.
Quindi di andiamo distanze, avanti, senso dai. Del gol, questo è l'ultimo parametro.
Qui purtroppo vince Gervinho perché è attaccante, i numeri lo dicono insomma in carriera.
9-8?
9-8 di nuovo.
Sì. Per il momento di poco Gervinho, ma ha 13 anni di tempo Kulusevski. Per accorciare questo spread che è davvero esiguo, no?
Sì, alla Juve, cioè ecco. Gervinho ha fatto una bellissima carriera, ma ha giocato...
Se questi sono
nel Bevere, nelle Mas, nell'Illa, nell'Arsenal, nella Roma... nell'Ebay e nel Parma, insomma una nel calibro della Juventus a 20 anni non ce l'ha mai avuta lui, quindi sicuramente al di là dei numeri che possiamo dare adesso la carriera di Kulusevski si può annunciare più brillante di quella di Gervinho a certi livelli, poi deve essere lui a mantenere naturalmente le promesse.
E lo hai detto, no? C'è una probabile che sta girando per quanto riguarda la sfida di domani al Tardini, senza la presenza dello svedese dal primo minuto.
Sì, così pare, insomma, da quello che trapela fino adesso, dovrebbe esserci la difesa a 4, questa volta dovrebbe riposare Cuadrado, sì. Quindi con Danilo Alexandro Terzini e i due centrali, ovviamente, De Ligt e Bonucci,
non
anche
ci sarà
perché Chiellini e De Mirà sono fuori certo. Causa insieme ad Arturo, in mezzo dovrebbe esserci Bentancur, McKenny, sugli esterni Ramsey, che dovrebbe tornare titolare, e Chiesa dall'altra parte, e davanti. Morata, Ronaldo. Gioco questa forza, dovrebbe essere. Poi teniamo comunque il punto interrogativo su Kulusevski,
sì.
O in attacco o sugli esterni, però io lo metterei sempre in ballottaggio con Chiesa, vedo difficile, poi per carità può essere tutto perché Pirlo ci sorprende, tutte e due contemporaneamente mi sembra che vadano a togliere quegli equilibri che faticosamente la Juve si sta costruendo proprio in termini di meccanismi, se vai di nuovo a costruire una cosa tanto diversa rischi di rimettere tutto in gioco, insomma.
Jenny De Gaetano, agenzia Area, buonasera, ben ritrovato.
Buonasera Marco, Luigi, come va?
Ciao Jenny.
Tutto bene, ben trovati.
Hai avuto modo di ascoltare qualcosa del...
Sì, ho sentito la formazione, insomma, che stava snocciolando Luigi.
La probabile.
Insomma è quella, anche perché la situazione... insomma degli ultimi, degli infortunati, degli indisponibili, quello di Dybala magari non era sicuramente previsto, e arriva, come si dice, no, quando, com'è il detto, quando piove, quando no, com'è, insomma,
piove sul bagnato, quello?
Sì, qualcosa di più, perché probabilmente questa, anzi sicuramente era un momento che a Dybala serviva assolutamente di essere disponibile con con la testa giusta.
E avrebbe probabilmente giocato.
È un momento molto complicato, sì. Credo. Insomma, non diciamo nulla di particolarmente nuovo, no? Per Dybala. Oltremodo complicato, io direi.
Assolutamente. Dal punto di vista della gestione, diciamo, della squadra, mi sembra che comunque la partita con l'Atalanta, non so se sei d'accordo con l'analisi che abbiamo fatto noi, abbia dato dei segnali confortanti, nel senso che nel recente passato la Juve magari vinceva anche le partite, ma dal punto di vista della costruzione, della manovra, eccetera, l'Atalanta sembrava sempre avere, esatto, una marcia in più. Questa volta questa sensazione non si è avuta, non è arrivata la vittoria, anche perché, insomma, Ronaldo che sbaglia il rigore è una notizia. Ci sono stati altri errori o comunque occasioni abbastanza nitide per portarla a casa che la Juve non ha sfruttato, e quindi ti chiedo se la tua analisi è anche quella.
La mia analisi è esattamente questa, perché, ecco, diciamo che dei 6 pareggi finora della Juventus in campionato, questo è stato il pareggio più con più spunti,
meno amaro,
di ottimismo, ecco, diciamo così. Quasi a tratti, per gioco, per trame di gioco, per voglia di andarsi a prendere la palla, qualcosa del Camp Nou, minima parte, io l'ho vista, insomma, più che altro dava quella sensazione di sicurezza, ecco, di non traballare. La prova in difesa, secondo me, io ho visto, vabbè, De Ligt, non sto qui a ripeterlo, a me personalmente, e lo sto dicendo perché così, chiacchierando con amici, colleghi, molto critici di solito con Bonucci, a me non c'ho molto da dire sulla prova di Bonucci contro l'Atalanta, anzi, mi è piaciuto, ho fatto un paio di recuperi su Zapata, non so voi come l'avete giudicato, non mi è parso sicuramente tra i peggiori. E dicevamo, insomma, sì, ha fatto per sperare, è stata una serata che credo non si ripeterà più per Ronaldo, perché rigore a parte che si può sbagliare, lo diciamo sempre, sì. Non gli è riuscito nulla. Non gli è riuscito,
Jenny,
nulla.
Noi vogliamo il tuo virgolettato esatto. Ecco, sì. la tua espressione, cosa hai detto quando hai visto quel colpo di tacco di Morata? Autentico.
Ho sperato fosse fuori gioco. Okay. Lo spero ancora adesso. Secondo me, se segnava, alzava la bandierina.
Sì, no, ma è probabile.
Ho detto, no, io non dico parolacce.
No.
Quindi ho detto perbacco.
Per farbacco, direi. Si è stufato di farsi annullare gol, nel dubbio, se non sono più che certo non segno più, basta, faccio sciopero.
Guarda, lo sai perché è stato, adesso vado, gioco sempre di, no, provo a giocare di psicologia, è stato brutto, al di là della cosa goffa che gli è venuta malissimo, è proprio il messaggio, cioè lui era l'ultimo dei giocatori della Juventus di quest'anno, nel 2020-2021, da cui mi aspettavo una cosa del genere. Me l'aspetto da Rabiot, da Betancourt e da Alexandro, che hanno questo, no, spesso questo tipo di atteggiamento un po' molle, almeno a mio parere, troppo tenero, troppo non da Juve.
Sì, da lui, da no, lui, è vero. In questo momento no, in particolar modo.
Tiro cattivo, piattone, poi è stato pure sfortunato sull'altra conclusione. Diamogli, dai, il bonus l'ha consumato già, ecco, adesso non farà più un colpo di tacco del genere, anche perché credo che Pirlo qualcosa gli abbia detto, insomma,
e no? Penso che l'avrebbe, credo, tenuto fuori, se Dybala fosse stato a disposizione, almeno questo, sì, trapelava, sì, quindi sì, credo, sì, che la punizione.
Io sono molto preoccupato, devo essere sincero, per il reparto avanzato, per quanto riguarda soprattutto Dybala, il futuro. Sono molto curioso di questo, in questo gennaio. Non ho certezze assolutamente. Se oggi qualcuno mi dicesse scommettiamo che Dybala resta la Juve, tu, non lo so, sì.
Ma tu personalmente, sì, lo faresti lo scambio di Dybala Pogba prendendo Milik poi magari dal Napoli?
Ah, proprio così, senza così, nemmeno
te lo chiedo, brum, visto che ne abbiamo parlato oggi.
Guarda,
se questo è il trend
di calcio, di partite, e qui mi piace sempre sottolinearlo, certo, non per svilire la mia professione, lo dico proprio da appassionato e da ragazzino che vedeva le partite, che aveva 4 anni col padre, a cui chiedeva informazioni, ad oggi secondo me qualcosa di clamoroso non cambia. Io ho sensazione che la storia di Dybala con la Juventus sia i titoli di coda, ho questa sensazione, ma per quello non ho gole profonde, certo, che mi informano. A sensazione, le parole di Agnelli non sono alla stessa altezza di quelle che delle sentenze dell'avvocato, ma insomma definirla frase sibillina mi pare.
Ma poi il fatto, insomma, che abbia voluto dirla, nel senso che poi Agnelli di solito non parla di mercato, di contratti.
Beh, quindi, poi non è stato nemmeno tenero col fatto, dice noi vogliamo i primi 5, però per ora non lo è, boom.
Però lo sei nei primi 20, stai
non,
hai,
non avete la sensazione che abbia davvero passato la palla al giocatore e tutto sia in mano un po' alla volontà?
Assolutamente
adesso...
sì, Marco. Il problema è questo, di Dybala. Secondo me, che qualsiasi palla tu passi a Dybala oggi e nell'ultimo scorcio della scorsa, scusate il gioco di parole, stagione, sono tutte palle mediche, non sono palle da calcio. E lui le sente, sente un peso, io ho questa sensazione, sente il peso, sente la responsabilità, sente il numero 7 che segna appena tocca il pallone e a lui non gli viene un dribbling, quello che prima gli veniva naturale. Ti dico di più, anche la conclusione che ha fatto, che poteva essere gol, che ha tirato addosso a Gollini, quella non è una conclusione sua, è una conclusione a occhi chiusi. Io la posso fare, io che non sono capace. Io gioco a tennis, chiudo gli occhi, boom, viene bella, perché, ma per caso. Lui quella conclusione mi deve fare qualcosa in più. Io da uno che c'ha quella maglia là, il numero 10, ed si chiama Dybala.
E quei piedi là,
quel sinistro.
Deve farmi, non me la può tirare addosso in
quel
momento.
Piede lì.
Che ne so, stoppi, la metti sotto al set, cioè... Però è un momento brutto, molto pesante. Io ho letto, so come voi, ufficialmente è un motivo di risentimento muscolare.
Sì, no, ma questo è...
Giusto?
Sì,
è assodato.
Sì. E abbiamo anche, diciamo, le conferme che sia così e che quindi poi giochi con la Fiorentina a linea di massimo.
Eppure lì continuo a pensare che lui in questo periodo si faccia male anche con psicologicamente. Sai che quando non giochi con la mente sgombra... anche i muscoli, no? Nell'NBA c'è
attenzione.
La
e lì deve essere bravo il giocatore a trovare gli stimoli,
non lo
ad
so,
allenarsi
da quel punto
al meglio
di vista,
e a sfruttare
mi pare che
al massimo
qualche mancanza ce l'abbia.
Certo, lo so. Però in passato ha saputo riscattarsi, bisognerà capire se c'è nella sua volontà questo desiderio.
Capito,
molto forte.
Esattamente. Poi per lo scambio, vabbè, Pogba.
Punto.
Sperando, confidando di smentire il brodo riscaldato, ma è talmente giovane, talmente forte che non credo. Poi perdi qualcosa, anzi, perdi molto, Dybala che ci ricordiamo di recente, per certi versi ricordava anche delle movenze di Tivoli, insomma, stiamo parlando di un giocatore di assoluta categoria. Perdi qualcosa, quindi Milik, vabbè, tutto un altro giocatore, una specie di Dzeko, quindi magari, non so, piace a Pirlo, ma è anche una specie di Morata, non lo so, non mi esalta, ecco.
Ultimo interrogativo, insieme, prima di salutarti e ringraziarti, ci stiamo chiedendo, al di là del fatto che, insomma, ce lo aspettiamo in campo, meno dall'inizio, io credo a gara in corso Kulusevski, piacerebbe vederlo contro il suo passato. Questo investimento di circa 45 milioni, 44, compresi i bonus, viste le presenze, viste il rendimento e anche le perplessità nei confronti di queste certezze che tardano ad arrivare sotto il profilo tattico o comunque, insomma, forse non una squadra idonea alle caratteristiche del giocatore, come scrive Massimiliano da Liverpool, il nostro amico, lui è un contropiedista, nella Juve devi fare la partita, quindi di contropiedi ce ne sono pochi. Ecco, come valuti al momento la stagione dello svedese?
Parto dal presupposto che ha 20 anni.
Eh sì.
E parto da un altro presupposto che contro la Samp, la prima, l'ha giocata
molto bene.
Quasi sulla navicella spaziale, senza nemmeno rendersi conto che stava giocando nella Juventus, quindi ancora sulle... Quando ha preso coscienza di essere nella Juventus e tutto quello che vuol dire essere nella Juventus, i 20 anni secondo me hanno iniziato a pesare. Pirlo non è stupido e credo l'abbia capito. Oggi Chiesa non lo toglierei mai. E quindi sai, purtroppo quando si fa è come quando tu fai l'acquisto del giocatore poco conosciuto ed è un crack, no? Quindi c'hai lo straniero che nessuno conosce, come Pogba, no? Parametro sì. zero, non sapevi fosse così forte. Purtroppo qui ci vuole anche un briciolo, no? di sincronie astrali e quindi che magari poi con il passare del tempo Kulusevski acquisti forza, consapevolezza e confermi quello che abbiamo visto a Parma a 20 anni. Speriamo che sia per il momento quello che non vediamo, frutto di appunto di questa inesperienza, di sta pagando lo scotto. Abbiamo aspettato, come si dice, è una frase idiomatica, abbiamo aspettato Platini.
Sì, ormai diciamolo per tutti, così dici. Magari si ripete.
Jenny, grazie davvero come sempre. A presto.
È sempre un piacere, buona serata.
Ciao Jenny, buona serata.
Piacere nostro di essere in vostra compagnia come sempre. Ci rivediamo e ci risentiamo la prossima settimana, martedì, con Luigi Schiffo. Ora rimanete con Radio Bianconere sulle nostre frequenze, perché c'è Social Club by Night, Camilla De Michelis e Simone Di Noi. Buona serata,
ciao,
buon proseguimento.
Ciao.
Terzo tempo. Dai fatti alle parole, il talk show in bianconero.